La scatola magica. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. La nostra scatola magica si apre anche oggi grazie al vostro contributo. Lo ricordo, il nostro contenitore, il nostro barattolo, il nostro scrigno, la nostra cassaforte, il nostro baule, chiamatelo come volete, si riempie tutti i giorni dei vostri contributi che sono musica, parole, pensieri, valori, ragionamenti. Allora, sono un po' in affanno, ve lo devo confessare, perché io oggi, insomma, mi sentivo abbastanza a posto, mi sentivo con i tempi giusti d'arrivo e tutto quanto, e voi dovete sapere una cosa, che io dopo studi e ragionamenti sono arrivata al fatto che la borraccetta, diciamo la bottiglietta d'acqua da portarsi da casa, mettiamola così, per me la migliore è quella di vetro, sarà perché io uso abitualmente l'idrolitina, quindi io mi faccio con l'acqua del rubinetto la mia bella acqua gasata. E voi giustamente direte: chi se ne importa? Io sarei assolutamente d'accordo con voi, se non fosse che esco dalla macchina con tutte le mie borse piene di libri, tutte le cose che mi servono per venire in onda, anche se a voi forse non appare. E se non che sarà il caldo, sarà che sono un po' stonata, lo ammetto, mi cade la borsa e sento l'infame rumore, praticamente mi si è spaccata la bottiglietta, buttando fuori tutta la mia bella idrolitina che vi assicuro sarebbe stata graditissima appena entrata. Vabbè, insomma, questo per dirvi che sono leggermente sotto shock, mettiamola così, perché a volte gli shock vengono fuori così, facili facili. Vabbè, adesso cerco un'altra bottiglietta, spero che di quelle della radio ne sia rimasta qualcuna, perché insomma, ribadisco, trovo che sia la migliore per la pulizia, insomma, tutte, ma comunque questi sono dibattiti che potremmo fare ma in altro momento. Diciamo che personalmente nella scatola magica ci metterei le bottigliette, insomma le borracce, non so neanche io come chiamarle, insomma quelle che noi utilizziamo per evitare di usare le bottigliette di plastica. Ecco, io ci metterei quella di vetro, anche se poi magari si rompe. Ma come sempre vi ricordo che per introdurre nella nostra meravigliosa scatola magica i vostri valori, i vostri pensieri, i vostri sentimenti, avete appena parlato con Alessandro Braga del ricordo di Gino Strada, e io Gino Strada, se siete d'accordo, lo metto tutto d'un pezzo nella nostra scatola magica. Però dicevo, per aiutarmi a costruire il contenuto della nostra scatola magica, io vi invito sempre a utilizzare SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure mail a diretta @popolarenetwork.it. O anche telefonate allo 0233 001 001, ma tra un momento, perché prima abbiamo un collegamento. E prima del nostro collegamento, io pensando sempre ai nostri amici che in via Curtatone a Gallarate continuano i loro presidi, il loro tentativo di salvare quel boschetto dalla, insomma, dalla assurde volontà del comune in quel caso, ma insomma comunque ecco, diciamo che la questione del boschetto di via Curtatone la stiamo seguendo grazie a Luisella, ma io naturalmente ho parlato anche ieri con Laura, insomma voglio dire, stiamo sul pezzo come si suol dire. Però dicevo, per aprire, invece di utilizzare come abbiamo fatto ieri la canzone di Elio e le storie tese, mi è venuto in mente che poteva essere un buon modo di collegarci col pensiero a chi si sta mobilitando a difesa di un angolo di verde, questa canzone che unisce vari pensieri. Ecco, tenete presente che in via Curtatone ci sono anche dei ragazzi e delle ragazze che stanno sugli alberi a proteggerli, per l'appunto, dalle seghe elettriche e dagli abbattimenti. E allora ho pensato a questa canzone.
Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più voluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
È così pensando ai nostri amici, amiche di Via Curtatone a Gallarate che più tardi dovremmo riuscire a sentire. In ogni caso, care e cari, io non so cosa rispondere a Dario, perché effettivamente insomma è una domanda che mi viene anche da dire retorica. Cosa possiamo fare? Perché Dario dice: ciao, ma se uno non sopporta il tuo modo di condurre le trasmissioni, cosa può fare? Cambiare radio? Perché ci sei tutti i giorni? Caro Dario, guarda, sì, capisco che possa essere insopportabile il mio modo di condurre le trasmissioni, figurati se non capisco, non so che cosa suggerirti. Mi spiace che tu cambi radio, perché io sono in onda ad agosto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30, quindi effettivamente capisco che prendo un pezzo importante della mattina. Non so cosa posso suggerirti, mi dispiace molto, ecco, questo è quello che posso dire. Dopodiché c'è qualcuno che però non si firma, ditemi il vostro nome per cortesia, dice: Idrolitina, ma è quella degli anni 60, esiste ancora? Ecco, cari ascoltatori e care ascoltatrici, io non sto facendo pubblicità a questo prodotto, anche se mi è scappato proprio il nome, ma certo che esiste in tutti i supermercati, non sono l'unica al mondo a continuare a utilizzare l'idrolitina come una buona alternativa all'acqua minerale in bottiglia, che appunto non frequento da mai. Però Paola, non è che dobbiamo prendere male quel che dice Dario. Ho detto che mi sembrava una domanda un po' retorica, ma insomma, che dobbiamo fare? Certo, possiamo mettere i bagni freschi nella nostra scatola magica, perché è pur sempre un bel modo di stare insieme, soprattutto quando fa tanto caldo, come accade in questo momento. Allora, dovete sapere una cosa, che io avevo concordato un capo a me, ma credo che fosse così davvero, un intervento dal Festival di Pesaro, il Festival Rossiniano di Pesaro, con Giovanni Chiodi, che invece questa mattina mi ha scritto per dire: ah, vabbè, allora ci sentiamo dal 15 in poi, e mi fa un po' ridere, perché tra le nuove produzioni ci sono varie opere di Rossini al Festival di Pesaro, ma c'è anche la ripresa di un'opera che si chiama L'equivoco stravagante, e io trovo che questo equivoco stravagante sia, come dire, una buona introduzione alla giornata di oggi, che si è aperta appunto con la rottura della bottiglietta santa e va avanti con Dario, che non mi sopporta, ma va bene, ma ci mancherebbe altro. Allora, sentite, sapete che cosa facciamo? Io, come sempre, ho un sacco di arretrati e tra gli arretrati ho debito, diciamo così, con Franco Di Pisolo, che aveva chiesto l'altro giorno una canzone di Ginevra Di Marco che si chiama Malarazza. E allora sapete che vi dico, la sentiamo adesso e poi tanto dopo abbiamo anche altri collegamenti con altre persone, con altre storie secondo me molto interessanti. E allora Ginevra Di Marco, Malarazza, voluta da Franco Di Pisolo.
Ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picchialo un bastone e tira fuori le denti.
ed era Ginevra di Maggio, di Marco, scusatemi, voluta da Franco di Pisolo. Io vorrei ricordarvi che la nostra scatola magica la riempiamo in tutti insieme e che diciamo che il 90 e passa per cento della musica che io vi propongo è quella che voi avete proposto e state proponendo, è qualcosa che a seconda delle occasioni insomma avete voglia di ascoltare perché o vi sembra inerente al momento o perché in qualche modo è per voi musica importante e da condividere, diciamo così. Quindi vi ricordo insomma che poi le mie scelte ogni tanto le faccio scappare, ma soltanto quando proprio è necessario, mettiamola, ne sento proprio forte l'impulso. Allora io vi ringrazio moltissimo perché allora forse non avrei dovuto farlo, ma alle 18 minuti Dario ha scritto un messaggio che comunque è un messaggio cortese, non è un messaggio violento. Vi assicuro che quelli violenti hanno proprio un altro tono. Ma se uno non sopporta il tuo modo di condurre la trasmissione, cosa può fare? Cambiare radio, perché ci sei tutti i giorni. E insomma, è un messaggio con delle domande retoriche che io forse non avrei dovuto leggere, ma mi è scappato, mi si è rotta pure la bottiglietta, che volete dalla mia vita, mi è scappato così. E naturalmente voi state inondando, come dire, i nostri canali, cioè 331 62 14 013 con WhatsApp, Telegram ed SMS, di messaggi di vario genere, anche rivolti a Dario. Devo dire, tutti mi sembra, nonostante tutto, molto molto garbati. Allora, c'è Liliana che scrive, in realtà lei scriveva a proposito del ricordo di Gino Strada di Emergency, e poi però aggiunge per Cecilia dal suo ambulatorio a Marghera per la scatola magica, ed è appunto una cosa che Liliana propone di mettere nella nostra scatola magica. Io l'accolgo con grande piacere, assieme alle straordinarie strutture ospedaliere che in giro per il mondo curano le vittime della guerra, di qualunque guerra e di qualunque parte siano. E quindi Liliana, metto assolutamente l'ambulatorio di Marghera nella scatola magica, così come tutte le altre strutture che in Italia comunque Emergency e Gino Strada hanno via via costruito. Poi a proposito di Dario, dice: ma mandalo a quel piano, a noi piace, non l'avrei neanche menzionato. Hai ragione, perché quello sembra anche un trucchetto per far piacione, non volevo fare questa cosa, però a sto punto vi siete scatenati e io, come da regolamento della scatola magica, vi do comunque parola, ricordandovi che poi dopo, se volete anche telefonare allo 0233 001 001, lo potete naturalmente fare. Per l'apertura di domani posso proporre la canzone Gli alberi dei ministri, nel caso non ne avessi già una in mente, e dedicata a Barone Rampante di oggi. Sì, Barone Rampante è riferito per l'appunto a chi nel boschetto di via Curtatone a Gallarate sta come da tradizione calviniana sugli alberi, e quindi grazie Alessandro, ho preso nota. Vado avanti con che io ve li leggo come sono. Pinuccia: ciao Cecilia, sì Dario, cambia canale, non toccarci la scatola magica, non si può avere tutto dalla vita, ed è Giusi. Micol dice: ripartiamo il ragionamento di Dario, la maggioranza deve rinunciare a qualcosa, a qualcuno, a causa di un singolo, che domandona. Giulio dice: come sei educato, io pareggio il tipo a cui non piace, posso sentirti solo in queste due settimane di agosto, mi merito una canzone di Giuni? Caro Giulio, vedi un po' se non te la merita. Valentina dice: suggerisco a Dario meditazione piscina, io sono così felice di ascoltarti. Beh, io grazie davvero. Diamo un bel ciaone a Dario. Sentiremo poco la mancanza, abbiamo bisogno di cortesia e di gentilezza, ripeto. Ma Dario è stato, secondo me, anche se insomma forse un po' perfido, ma comunque gentile, non ho problemi. A proposito di scatola magica, Gino Strada è un personaggio che io sinceramente proporrei di mettere in questo contenitore, ed è Sergio, nostro abbonato, che io saluto e ringrazio. Ciao Cecilia, ti conosco, ti seguo da tantissimi anni, le tue conduzioni mi piacciono moltissimo. Il consiglio che posso dare a Dario? Dario è quello a cui non piacciono giusto, spegni la radio, cambia canale, come faccio io per alcune trasmissioni di RP che non mi piacciono. È molto semplice, non si può piacere a tutti, a tutti non può piacere tutto, è umano, e questo è Renzo, che mi pare estremamente saggio nel suo ragionamento. Vi ricordo che tra 2 minuti circa abbiamo l'appuntamento con le notizie, e quindi le ascolteremo per poi tornare nella seconda parte. Paola dice: va a farti un bagno fresco, schiarisciti le idee. Vabbè, insomma, che c'entra? Cristina dice: caro Dario, ma che di domanda è? Spegne e non rompere le palle. Vabbè, Cristina, non essere aggressiva in questa maniera. Cose passate, dovresti aggiornarti anche sulla musica, ci sono cose passate che non passano mai, ma tu mi sembra che sei ferma. Questo credo che sia sì, è sempre Dario che aggiunge insomma in qualche modo il perché evidentemente non piacciono le mie conduzioni, come spiegavo. Comunque sia, diciamo che la musica che c'è nella scatola magica è musica che mettete voi. Cecilia, non posso credere, ma l'educazione di certe persone che ascoltano Radio Popolare, io invece vorrei ascoltare la scatola magica tutto l'anno. Ammiro la tua gentilezza ed ironia, grazie, ma firmati la prossima volta. Sono stata molto gentile, Cecilia, dice Paola. Vabbè, anche di Gabri si può trovare cose che non vengono mai trasmesse. Questo è sempre Dario. Sì, ma sei concreto, dammi un titolo e io, se posso, come faccio il giorno dopo, ti do la possibilità. Cara di lieto, per un Dario che non ti sopporta ce ne sono mille che ti apprezzano, ma poi perché non cambia canale? Questo dice Paolo. Ma perché mai bisognerebbe proporre a qualcuno di cambiare canale? Ecco, nella scatola magica noi mettiamo te, che porti tanto buon umore, a non dare retta all'altro ascoltatore. Questa è Ale assieme a Pablo. Ginevra, brava, sono d'accordo. Cecilia, consumatore compulsivo di idrolitina. Io in viaggio mi porto sempre una bottiglietta di acqua minerale da 1 litro che uso da tanto tempo, certo è di plastica, con una scorta di bustine. Buona giornata da Luca. Luca, grazie, grazie, mi riempi di gioia perché non sono l'unica. Allora, pubblicità, notizie, ci sentiamo subito dopo. Eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto vi tiene compagnia dalle 10 alle 11.30 con i vostri, vi tiene compagnia, è un po' assurdo, siete voi che ci teniamo tutti insieme compagnia, facciamo così. Scatola Magica, a cui potete contribuire con pensieri, musica, ragionamenti, emozioni, insomma tutto quello che in una scatola magica ci deve stare per ricordarlo, per custodirlo, per curarlo e per condividerlo. Lo potete fare al 331 62 14 013 con SMS, WhatsApp e Telegram, oppure con mail a diretta @ radiopopolarenetwork.it, mi impapino sempre. E anche naturalmente con le telefonate allo 02 33 001 001, ma vi chiedo di aspettare a telefonare perché io adesso ho un collegamento, sempre che non accada come con Giovanni Chiodi prima e che ci sia un equivoco, ma non credo proprio. Allora, mentre io mi collego, mi porto avanti col lavoro, come si suol dire. Allora, in realtà colgo due piccioni con una fava, se mi permettete questo modo di dire, perché c'era Giulio prima che in un suo messaggio, come dire, si aspettava una amatissima Giuni Russo, che voi sapete è una tra le voci femminili del panorama italiano che più anche io amo e cerco di proporre in varie versioni, tant'è che ieri l'avevo preparata per proporvela una Giuni Russo, ma sono stata scavalcata da Claudia, una nostra ascoltatrice che peraltro si sta dando molto da fare a proprie spese, diciamo così, per costituire un'oasi felina che possa accogliere colonie e gatti vari, e che nel suo gentile messaggio chiedeva, insomma, ma perché non sentire Giuni Russo e magari mediterranea per entrare anche, insomma, in questo clima un po' estivo. E sì, va benissimo. Peraltro, quando io penso a mediterranea, penso a tutto quello che il Mediterraneo rappresenta nel bene e nel male, non dimenticando anche quelli che provano ad attraversarlo alla ricerca di una vita degna. E grazie a Claudia per averci dato la possibilità e l'occasione di ascoltare Giuni Russo con il suo Mediterranea, così abbiamo fatto contenta in un colpo solo anche Giulio. E adesso continuiamo con la nostra scatola magica, con una particolarità. Io vi dico sempre come contribuire a riempire il nostro contenitore di cose importanti, di cose di valore, di cose da condividere, e sono i metodi, quelli dei messaggi, delle telefonate e delle mail. C'è una mail che è la scatola magica @radiopopolare.it, che si può usare quando non sono in onda. E a questo proposito, cosa succede? Che scrive Alessandro: sono Alessandro, ci siamo sentiti l'anno scorso riguardo la biblioteca del lupo, non so se ti ricordi. Certo che mi ricordo, è stato proprio bello sentire la voce di Greta trasmessa all'Armadillo. In quel momento ho davvero compreso la forza della radio per la sensibilizzazione a questi argomenti. Ti scrivo anche questa volta per una motivazione che mi sta molto a cuore e che ritengo possa interessare te e la comunità della scatola magica. Io, la mia compagna Maya e la nostra cagnona Clara ci siamo imbattuti un anno fa nella casa editrice indipendente Cronache Ribelli, avendo la fortuna di conoscere direttamente i due fondatori autori, Davide e Matteo, due persone splendide, militanti e altamente competenti. Iniziando da un'attività di informazioni sui social network, sono riusciti a dare il via a un progetto fuori da ogni logica commerciale e dettata dal profitto, rimanendo davvero indipendenti e schierati, senza compromessi, fornendo informazione di altissima qualità dal basso e impegnata nella determinazione degli ultimi. Il motivo della mia mail, in particolare, si basa sulla loro ultima pubblicazione, Zanne, un'antologia di racconti antispecisti e storie di liberazione animale. Il libro bellissimo, prodotto in collaborazione con i volontari di Poasi, e il cui ricavato delle vendite verrà destinato al finanziamento dell'Assemblea Antispecista e il progetto Stop Casteller. L'antispecismo è un argomento affascinante e una lotta a tutto tondo, completa, intersezionalista e capace di mettere in discussione i pilastri su cui si fondano le prepotenze della nostra società, proponendo concrete alternative nel rispetto di tutte e tutti, nessuno escluse. Forse proprio per questo non è del tutto compresa come filosofia e ha bisogno di essere diffusa. Il 15 agosto verso le 20:30 si terrà Ipoasi, la presentazione ufficiale del libro, e ho pensato alla tua trasmissione per diffondere un po' la notizia, sempre se non ti dispiace se uso la scatola come cassa di risonanza. Inoltre, sentendo Cronache Ribelli, si sono dati disponibili, eccetera. Spero non sia troppo tardi. Niente, allego i contatti. Intanto ti ringrazio per l'attenzione e la disponibilità che dimostri sempre, per la piacevole compagnia della scatola magica in questi faticosi giorni di lavoro estivo. Matteo Minelli, ci sei?
Sì, assolutamente. Ti ringrazio, vi ringrazio Radio Popolare chiaramente per averci contattato, e ringrazio anche per la bella descrizione fatta di noi e del nostro progetto in questa mail, ovviamente.
Sì, queste parole di Alessandro sembrano quasi pagate da voi, invece sono sicura, sono assolutamente sincere, e io insomma ho avuto modo negli anni di conoscere insomma la grande passione che guida questo ascoltatore che si chiama Alessandro, che quando suggerisce una cosa è perché proprio la sente sua. Matteo Minelli, assieme a Davide, quindi voi avete fondato questa casa editrice indipendente Cronache Ribelli, ce ne parli un pochetto?
Sì, diciamo che la nostra attività nasce, come veniva ricordato nelle mail, all'inizio sui social network. Noi eravamo e siamo un collettivo, perché oltre a me e Davide ci sono state e ci sono adesso altre persone che in vario modo collaborano alle nostre attività che siano editoriali o divulgative, quindi noi come collettivo nasciamo nel 2016 per sostanzialmente occuparci di storia all'interno appunto di una divulgazione più ampia che fuoriuscisse un po' dagli ambienti militanti e o accademici che erano quelli che avevamo frequentato. E chiaramente, siccome fin dall'inizio di questo progetto non abbiamo mai avuto né soggetti privati che ci hanno finanziato come fondazioni o altro, oppure non abbiamo mai preso su fondi pubblici, la nostra decisione è stata quella di utilizzare i social network, perché era uno strumento gratuito che ci permetteva comunque di raggiungere tante persone e di raccontare appunto in una piazza, tra virgolette, virtuale, quelle che erano le storie che ci interessavano, ovvero le storie dal basso. Cioè, noi abbiamo sempre cercato di portare avanti un punto di vista per cui la storia non è la storia delle classi dirigenti, dei loro incontri, dei loro scontri, come spesso ci viene raccontata a livello istituzionale o anche a livello scolastico, almeno dentro certi contesti, ma è la storia delle persone comuni che in maniera passiva, quindi subendo pressione e sfruttamento, costituiscono la base di ogni piramide sociale, ma nel momento in cui diventano protagonisti della storia, quindi si fanno storia, mettono in moto anche i grandi processi, i grandi cambiamenti. Quindi la nostra idea, ovviamente anche influenzata da determinate scuole di pensiero, da determinati punti di vista, era quella di dire: iniziamo a raccontare le storie di queste persone comuni.
Senti, Matteo, Matteo Minelli, facci un esempio concreto, un paio di esempi concreti, ad esempio, di libri che avete pubblicato e di storia che avete raccolto, insomma.
Il nostro primo libro è stato appunto un almanacco, Cronache Ribelli, in cui ogni giorno, ogni gruppo di giorni, noi abbiamo raccontato una storia di lotte sindacali, lotte ecologiste, lotte femministe, scioperi, insurrezioni, rivolte. L'idea era quella appunto di tenere insieme dentro lo stesso libro tante storie diverse, storie brevi, perché era questo lo strumento che avevamo utilizzato sui social network per garantire una fruizione più ampia e anche poi per far vedere che magari partendo da una storia di un singolo individuo o di un singolo gruppo si può in realtà raccontare una storia molto, molto più grande, molto più importante. E chiaramente quello che diceva Alessandro, ovvero l'intersezionalità, è sempre stato anche uno dei punti fermi del nostro lavoro, per cui noi appunto abbiamo sempre raccontato rivolte di ogni tipo, tra cui anche storie di animali che si ribellavano, tenendo insieme appunto tanti mondi diversi, ma nella convinzione che chiunque è oppresso, chiunque vive condizioni di sfruttamento e violenza sia legittimato a lottare e a ribellarsi. E pensiamo che la storia debba avere anche questa funzione in un periodo in cui ogni tipo di conflitto sociale, ogni lotta viene pubblicamente biasimata, condannata, e in cui c'è un'ideologia dominante che parte dal presupposto che non bisogna mai in ogni caso ribellarsi, ma accettare questa realtà che ci circonda, perché viviamo nel migliore dei mondi possibili, come ha detto qualcuno. Noi invece crediamo che la storia ci mandi un altro messaggio importante, ovvero che, come dicevo prima, chi subisce oppressione e sfruttamento non solo è legittimato a ribellarsi, ma nel momento in cui lo fa non lotta solo per se stesso, ma contribuisce a mettere in moto il motore del cambiamento sociale che generazione dopo generazione prosegue. Quindi è questo che ha animato e continua a animare il nostro lavoro.
Beh, Matteo Minelli, mi sembra insomma molto molto interessante quello che è il vostro progetto, e insomma del resto ci dicevi dal 2016, quindi insomma è una storia che va avanti e che continua.
Nel 2018 è nato il primo libro, appunto il primo volume di Cronache Ribelli. Ora siamo a 25-26 pubblicazioni, in buona misura prodotti direttamente dal collettivo, ma anche ormai aperti ad autrici, autori esterni, però tutti all'interno, mi permetto di rubare questo minuto per dire che sono tutti all'interno dello stesso percorso editoriale, che sostanzialmente parte da quello che diceva Alessandro, cioè noi siamo una realtà che comunque è una realtà totalmente indipendente, noi per scelta siamo fuori da tutta la distribuzione editoriale, perché pensiamo che uno dei problemi di questo paese sia legato a chi controlla non solo ovviamente i grandi mezzi di comunicazione, ma anche i grandi vettori di distribuzione editoriale, che sono in mano a un oligopolio che sostanzialmente, per quanto ci riguarda, non soltanto impone alle piccole e medie realtà editoriali un prezzo altissimo per stare in quel circuito, ma poi attraverso tutta una serie di strumenti condiziona in maniera violenta il mercato e, come obiettivo finale, lo possiamo dire, produce anche molto spesso dei libri di scarso valore culturale.
Certo.
Quindi questa nostra scelta è una scelta che rivendichiamo e che è anche alla base del lavoro che facciamo, perché poi giustamente va bene raccontare storie di un certo tipo, però poi anche noi come scrittori, come editori, dobbiamo dare un certo tipo di contributo rispetto alle cause che crediamo importanti.
Senti, Matteo Minelli, a proposito di cause importanti, insomma, veniamo a quest'ultima produzione, insomma, sì. Questa Ozanne, questa antologia di racconti antispecisti e storie di liberazione animale. E io vorrei che tu mi aiutassi, Matteo, a far capire agli ascoltatori perché quando si parla di specismo si parla in qualche modo del padre o della madre di tutte le ingiustizie di cui la terra è piena.
Diciamo che innanzitutto faccio una premessa importante, che poi anche secondo me è anche utile per gli ascoltatori a inoltrarsi in questo argomento. Non è che nel collettivo tutti abbiamo le stesse posizioni riguardo tutti i temi che affrontiamo.
Beh, immagino, certo.
Ma partiamo tutti dal presupposto che dicevo prima, cioè che ogni essere che subisce ingiustizia e oppressione è legittimato a ribellarsi. E quindi non riteniamo, come purtroppo fa qualcuno, che ci siano, diciamo, solo alcune cause giuste, o che alcune cause debbano essere messe prima di altre, e che non si possa, non voglio dire sostenere, ma quantomeno fraternizzare nei confronti di tutti i soggetti che lottano per la loro libertà e per tutte le realtà che portano avanti determinati percorsi di rivendicazione e lotta, anche nel momento in cui non si condividono completamente o non ci si riconosce completamente in essi. Quindi quando noi abbiamo iniziato a parlare di animali ribelli, io personalmente già avevo sviluppato determinate sensibilità, determinati punti di vista, ma all'interno del collettivo ce n'erano anche altri diversi e più articolati. Poi col tempo queste sensibilità si sono affinate un po' in tutti, e a un certo punto abbiamo sentito l'esigenza di produrre anche un libro che fosse esclusivamente dedicato a questo tema. È ovvio che per quanto mi riguarda, qui parlo personalmente, sì, a nome di tutti, io credo che da un punto di vista anche storico, no, la prima oppressione che l'umanità mette in campo sia quella nei confronti di altri esseri viventi. Purtroppo lo sappiamo, i processi di domesticazione precedono altre forme di sfruttamento e oppressione che poi l'uomo ha praticato su altri uomini, o l'uomo ha praticato nei confronti della donna. E quindi di conseguenza probabilmente quando Alessandro parlava di la madre, tra virgolette, o meglio il padre di tutte le oppressioni, lo faceva in questo senso.
Sì.
E è evidente che noi crediamo che di questo bisogna parlarne con tutti, ognuno con le proprie sensibilità, il proprio background, anche perché parliamo di una forma di oppressione che è talmente radicata, talmente profonda della società umana, che comunque non è facile affrontarla, non è facile combatterla. Tuttavia io credo che, a differenza di altri ambiti, di altre lotte in cui per tutta una serie di ragioni storiche abbiamo fatto purtroppo passi indietro, in questo ambito io nel mio piccolo, appunto avendo fatto questa scelta 10 anni fa, vedo che c'è un importante fermento. Infatti è stato proprio durante una manifestazione tenutasi a gennaio a Roma, che insieme a Susanna Panini, appunto, di Posi, e Francesco Cortonesi, che è l'altro curatore del progetto, che anche lui è un volontario attivista antispecista, abbiamo iniziato a ragionare di Zanne, che dal nostro punto di vista è solo il primo passo di un percorso che, come casa editrice, vogliamo fare, ovvero dare spazio anche a questo tipo di prospettiva. Infatti già stiamo lavorando su altri progetti. Questo libro, veramente lo spiego in poche parole, nasce proprio dall'idea di mettere insieme tante voci. È un libro scritto da numerosi autori e autrici, alcuni già molto conosciuti, affermati. Posso citare tra tutti Marco Steiner, che tanti conosceranno chiaramente per la sua collaborazione alla realizzazione di Corso Maltese, ma come Alda Teodorani, come tanti altri che hanno deciso di sostenere questo progetto, e anche autori diciamo esordienti, che noi abbiamo selezionato attraverso una call in cui chiedevamo di mandare dei racconti. Peraltro racconti che abbiamo selezionato sono davvero davvero belli, e quindi tante persone con un background diverso, anche con stili di scrittura diversa, perché chiaramente alcuni provengono dalla narrativa, altri magari dal romanzo di formazione, anche
certo,
dalla,
certo,
dalla fantascienza, e che hanno, altri hanno scritto racconti molto più realistici, molto più diciamo dettati dalle proprie esperienze personali, messi tutti insieme per costruire un libro che in questo modo potesse raccontare da tanti punti di vista, con tanti linguaggi diversi, questo tema della lotta animale. Poi
sì,
perché comunque è questo che dobbiamo anche dire, cioè rimettere al centro, come secondo noi va fatto in tutti i tipi di lotte, i soggetti che subiscono violenza e sfruttamento. Questo libro alla fine vuole dire che gli animali all'interno degli allevamenti o nei mattatoi o in ogni luogo in cui subiscono violenza o oppressione, comunque si ribellano, lo fanno in tanti modi diversi, lo fanno con il loro linguaggio, lo fanno con i loro strumenti, e alcuni di loro, purtroppo pochi, vincono anche queste lotte. Noi li abbiamo conosciuti e sono animali che vivono in luoghi come i posi, ovvero in
santuari, in rifugi, insomma, che sono sempre più sparpagliati in Italia e che noi amiamo moltissimo. Senti Matteo Minelli, andiamo a chiudere. Sì. Puoi ricordare, lo sai a memoria, l'appuntamento del 15?
Sì, il 15 saremo ai Posi, Marina di Pisa, alle ore dalle ore 20:30, per presentare Zanne. Ci saranno anche alcuni e alcune di queste autrici e autori, come veniva ricordato nella mail, gli autori e gli autrici di Zanne hanno deciso di destinare i loro diritti d'autore su questo libro al progetto di Stop Kasteler e all'assemblea antispecista, appunto, in particolare per difendere gli orsi trentini dagli abbattimenti che,
sì,
purtroppo vediamo proseguono incessantemente.
Terribili, terribili. Senti una cosa, Matteo Minelli, chi naturalmente, insomma, io ci tenevo a questo appuntamento del 15 agosto, perché comunque è un momento in cui le persone vanno, vengono, sono in giro, ci ascoltano un po' dappertutto, quindi è capace che il 15 alle 20:30 possano essere a ipoasi. Ma se abbiamo suscitato curiosità, come si fa a trovare il libro Zanne? E comunque come si fa a stare in contatto con la vostra esperienza di casa editrice indipendente Cronache Ribelli? Avete un sito? Cosa ci racconti? Sì.
Abbiamo un sito, praticamente cronacheribelli.it, da cui si possono anche acquistare tutti i nostri libri. Siamo raggiungibili tramite telefono che trovate sul sito, tramite mail che è cronacheribelli@gmail.com, e siamo in tutti i social network, per cui ci potete mandare messaggi ovunque. Siamo anche abbastanza tempestivi nelle risposte.
Benissimo.
Tutto quello che riguarda organizzazioni, iniziative, proposte di materiali editoriali, eccetera, eccetera.
Allora, sì.
Il libro oppure si può ordinare in circa 200 librerie indipendenti in tutta Italia che sono collegate a noi in maniera, diciamo, diretta e nelle quali possiamo distribuire il nostro materiale.
Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo, Matteo Minelli, che è appunto fondatore assieme a Davide di Cronache Ribelli, una casa editrice indipendente. Grazie anche per questo ultimo lavoro, questo Zanne, che è un'antologia di racconti antispecisti e di storie di liberazione animale, diciamo così. E siccome siamo tutti animali, mi pare, no, che tutto ci stia.
Assolutamente, grazie mille per la disponibilità e per il lavoro che fate.
A te, naturalmente, Alessandro, che ascoltava, che è l'autore della mail che ha, come dire, ha scaturito questo incontro, diciamo così, dice: sono proprio grandi, si è adultato tanto, e grazie per l'attenzione. Allora, un abbraccio, grazie. Matteo Minelli, grazie di essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Ciao, ciao. Cronache Ribelli, Zanne, l'ultima produzione, insomma qualcosa direi di interessante e di buono. Vediamo se questo è quello che io sotto sto aspettando da un po'. Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Ciao, sono Luisella.
Ah, Luisella, immaginavo che fossi tu. Buongiorno, Luisella è l'ascoltatrice che in qualche maniera ha reso noto a noi della Scatola Magica quello che stava accadendo al boschetto di via Curtatone di Gallarate, e l'abbiamo qua in collegamento. Buongiorno Luisella, come stai intanto?
Io vabbè, diciamo che sto bene, anche se ho un tot di caos addosso, nel senso che sono in carrozzina, sono ipovedente, c'ho un'ulcera a una gamba.
Ecco.
Basta.
Sì,
basta.
No.
E vorrei sottolineare che accanto a me c'è mio marito, che sì, è il mio, non solo marito, è un angelo custode che mi permette di chiamare te, perché lui è quello che organizza, mi aiuta a far da mangiare, bucato qua e là, poi ci sono le signore, però se non avessi accanto a lui, per questo facciamo squadra. E allora non c'è solo Luisella e Carlo, cioè
ecco,
siamo,
e difatti,
una cosa sola.
E io penso che comunque sia, metterei anche, metterei voi due, ma metterei in particolare su una poltrona particolarmente comoda Carlo, mettiamola così nella nostra scatola magica,
sì,
che dici?
Sì, mettiamolo, sì. Allora, ieri sera ti abbiamo inviato di materiale.
Sì, ho visto.
Noi adesso stiamo uscendo di casa, ma non credo che ce la facciamo.
Sì.
Volevamo fare una piccola diretta dal boschetto.
Lo so, perché avevo parlato con Laura ieri, mi aveva detto che forse ci provavate, però scusa.
Non lo so, adesso bisogna vedere quanto tempo ci impieghiamo,
certo,
ad andare.
Ma voi andate con calma, certo.
Sì, devo dire questo, che ringrazio quella bella canzone che dice "Fai rumore",
sì,
perché è stata quella che mi ha fatto pensare. e dico, ma se io facessi un po' di rumore alla scatola magica potrebbe servire, non ho mai pensato che funzionasse così bene.
E invece vedi che bisogna crederci che fa rumore ha un senso, e per me è diventato una sorta di inno politico Diodato con quella canzone, devo dire. Ecco, senti.
Allora, io adesso ti dico, non c'è niente di nuovo, avevamo molto timore che succedesse qualcosa, per il momento le acque sono ancora tranquille. Laura mi ha detto che forse ci sono anche delle tane di tassi dentro nel bosco.
Possibile,
però siamo tutti così sospesi,
certo,
con l'aria sospesa. Adesso noi andiamo e se riusciamo nell'ultimo spicchio di
sì, io sto io guardo,
altrimenti domani mattina
ci fai un resoconto.
Altrimenti domani mattina ci riorganizziamo la vita e andiamo là più presto.
Sì, insomma, però non vi con calma e tranquillità. Se riusciamo sono ben felice, se no ci rinunciamo. Va bene?
Allora, okay. Luisa, intanto un abbraccio a tutti, grazie della solidarietà, ne sta arrivando veramente tanta.
Bene, bene, sono molto felice perché credo davvero che sia importante quello che state facendo, che per certi versi è un po' contagioso, no? Come ci raccontavi tu all'inizio, un piccolo gruppetto, e poi man mano, no? la
sì,
cosa si allarga.
Si sta allargando. Quello che vorrei dire è che noi non abbiamo niente né contro il sindaco, la giunta, no, non abbiamo nervoso, rancore, niente. Solo che veramente vogliamo far capire come sia importante, ci sono dei posti che vanno veramente tutelati e non riusciamo a capire perché non riescono a capirlo loro, insomma, ecco.
Luisella, io ti ringrazio tantissimo, abbracciami Carlo e ci teniamo stretti stretti, come si suol dire, d'accordo?
Ok, grazie, ciao.
Grazie, ciao. Allora, Luisella, la nostra voce da questo presidio permanente, diciamo così, di via Curtatone a Gallarate, con tanto di ragazzi e ragazze che stanno sugli alberi pur di difenderli. Intanto, adesso poi, scusate, ma questo lo metto io d'imperio, ma volevo salutare Dario, che è l'ascoltatore che ha mandato un messaggio che poi ha scatenato da parte vostra tantissimi messaggi, e io comunque vi ringrazio tutti. Ma Dario ha riscritto dicendo: non volevo assolutamente essere offensivo, mi spiace se l'hai percepito così, vorrei che i conduttori fossero adeguati ai tempi che stiamo affrontando. Credo che Radio Pop se lo meriti, una conduzione anche se estiva dovrebbe tenerne conto. Comunque grazie, e io ringrazio te Dario per la gentilezza. Io difatti non l'ho vissuta come offensiva, ho trovato le tue domande, diciamo delle domande retoriche che poste a me ovviamente non potevano che essere difficili da sciogliere. Gli ascoltatori l'hanno vissuta con più aggressività di me, ma insomma fa niente, l'importante è che ci si capisca. Io ecco, non so esattamente che cosa intendi per adeguati ai tempi che stiamo affrontando. Stiamo facendo questa trasmissione, la facciamo insieme, cercando per l'appunto di introdurre le cose che ci sembrano siano importanti. Certo, una trasmissione estiva, ma non sta sicuramente mettendo la testa sotto la sabbia rispetto a quello che ci accade intorno. Ci sono vari modi per sottolineare le cose che ci accadono intorno. Intanto Marilena dice: io nella scatola magica metterei tutti quegli amori volati via e che la nostra anima conserva con cura. E Giulio, a proposito di Giuni Russo, dice: non mi abbandonare al mio silenzio, è una frase bellissima, grazie a Claudia che ti ha suggerito Mediterranea, ma di Giuni va bene tutto. Allora, dicevo che adesso comunque sento il bisogno di una musica e la metto io proprio deliberata, tenendo anche presente che io mi aspettavo questa mattina di aprire la scatola magica con Rossini, perché avevamo con un equivoco concordato un appuntamento con Giovanni Chiodi, che si trova a Pesaro al Festival Rossiniano. E allora io comunque Rossini ce l'avevo qua, mi si è rotta pure la bottiglietta, mi potete far sentire almeno Rossini?
Trappole prima
io mi sento meglio, dopo la Callas e Rossini. Dob Dada dice meravigliosa Callas, non posso che essere d'accordo. Intanto Noris scrive a proposito del mio disastro della bottiglietta, insomma della borraccetta di vetro che mi si è frantumata qua davanti alla radio. Peraltro ero così felice perché avevo trovato una bustina, sapete quelle... quelle da gelo, insomma, ho detto vabbè, ma invece di usare il sacchetto di plastica, perché sennò poi col freddo del frigorifero mi bagna le, insomma, tutte cose che dovevo isolarla, insomma. Bene, Noris, che è molto molto avanti, dice: ciao Cecilia, io ho la bottiglia di vetro. Quest'autunno, con una manica di una vecchia giacca a vento, ho cucito un abito per evitare rotture e cadute. Indovina, non so se funziona perché non è capitato che cadesse, ma scommetto che appena la tolgo dall'involucro vince una famosa legge. Noris, non essere così, io invece penso che funzioni benissimo. Certo, non toglierla dall'abito perché è fatto su misura e quindi va bene così. Ciao Cecilio, saluta anche tutte le persone che fanno e che ascoltano Radio Popolare. E io, Noris, riporto il tuo saluto naturalmente a tutte e tutti. Dunque, niente, Olga, il tuo messaggio è spezzettato, quindi non riesco a leggerlo. Chi non sopporta la buona Cecilia non sopporta la parte migliore di se stesso o stessa. Freddy, sei esagerato. Comunque va bene. Metto tutti gli ascoltatori provocatori inutilmente per dirottarli su una qualsiasi altra radio, forse tra una dedica e l'altra un urletto e l'altro si accorgerebbero della differenza. Questa è Paola a dirlo. Vabbè, insomma, non so, non ce la faccio. Io metterei nella scatola magica gli orsi uccisi con il via di Fugatti. So che per te è un tema molto importante, cerchiamo di riflettere tutti, ma proprio tutti, su questa vicenda degli orsi. Grazie Max. In effetti l'altro giorno avevo invitato Gabriele Bertacchini proprio per parlare, partendo dalla vicenda degli orsi uccisi in Tarantino, per parlare comunque di qualcosa che tutti noi dovremmo considerare. Fabio dice: grazie per la compagnia, so che hai già la scaletta fatta, ma sentirei il disertore, mi fa ricordare Gino Strada e l'essere contro ogni conflitto. Buona vita Cecilia e buona vita anche a tutti. Dario del pianeta, naturalmente. Certo, grazie. Fabio, no, non è un problema di scaletta già fatta, perché è il problema che io, vabbè, questo io lo dico, io non uso le piattaforme e purtroppo io il disertore non riesco a trovarlo, ci ho provato e sarà domani il momento per riascoltare quella super canzone, come si suol dire. Chuck dice: stamattina trasmissione frizzante, lo diceva all'inizio, e invece la Callas va colta al momento giusto, e spero di aver colto il momento giusto, io non lo so, spero tanto. Grazie Cecilia, mi stai accontentando troppo in questi giorni, io e mio marito Pietro ti ascoltiamo tutti i giorni, ma non solo, ti ascoltiamo in agosto, ma anche tutti i giorni quando c'è Considera l'Armadillo. Siamo andati a cercare su internet l'armadillo, animaletto molto particolare e simpatico, non lo conoscevamo. Ti ascolto anche quando fai aperture musicali al mattino presto, perché a quell'ora sono in auto e sto andando e tornando dalla colonia felina. Vado a dar da mangiare a una colonia di circa 10 mici, a volte arriva qualche simpatico nuovo gatto intruso e mangia. Fino allo scorso anno andavo tutte le mattine e tutte le sere, feste comprese. Ora meno male che ho trovato altre tre persone che ringrazio tanto e mi danno il cambio. Diciamo che facciamo i turni. Grazie Claudia della futura Oasi Felina, un grande abbraccio a te e a tuo marito. E poi, mamma mia, siamo alla fine praticamente. E io, sapete cosa vorrei fare? Allora, io tanti anni fa facevo una trasmissione che andava in onda in un orario improbabile, nel senso che era addirittura prima dell'apertura musicale, quando c'è la musica varia, si chiamava Interferenze ed era una sorta di sottolineatura delle date partendo da uno spunto sonoro. Ora io ho le idee veramente confuse in questo momento, perché mi è venuto persino il dubbio che oggi non fosse il 12, infatti oggi è il 13 di agosto, quindi stavo per fare una grande stupidaggine, vediamo se riesco a trovarlo comunque, perché mi sarebbe piaciuto proporvi la puntata di Interferenze del 13 di agosto, però questa trasmissione ha avuto tra le tante sfortune anche quella di a un certo punto essere insomma stata spostata, c'è stato un recupero che insomma che vediamo se riesco a, grazie a Roberto Sambo che ci ha provato e in parte ci è riuscita, vediamo, forse l'ho trovata all'Interferenza del 13 di agosto. Ecco, vi dico la verità, non ho la più pallida idea di che cosa ci sia dentro, quindi se non vi dispiace l'ascoltiamo insieme.
Guarda, già cammina. Ha fatto presto.
Agosto 1942, la RKO Radio Pictures distribuisce nei cinema il lungometraggio d'animazione Bambi prodotto da Walt Disney. È basato sul romanzo del 1923 dell'austriaco Felix Salten, Bambi, la vita di un capriolo. Disney cambia il capriolo, specie inesistente negli Stati Uniti, in cervo dalla coda bianca. Il film inizia con la nascita del cerbiatto Bambi e prosegue con le sue drammatiche esperienze, dalla morte della madre per mano dei cacciatori e l'incendio della foresta. Il film ha un enorme impatto sul pubblico e sulla critica per il grande realismo delle immagini per la prima volta in un film di animazione. I costi del film sono altissimi e i grandi incassi del 42 non li coprono. Riceve 3 nomination agli Oscar del 43. Nel 2011 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.
Che è successo?
Come?
Il principino ha fatto un ruzzolone.
Si è fatto male?
No, sta benissimo.
Non cammina molto bene, vero?
Tamburino!
Sì, mamma.
Che cosa ti ha detto tuo padre stamattina?
Quando non puoi dire una cosa gentile, è molto meglio starsene zitti.
Alzati, Bambi. Coraggio. Su, prova di nuovo.
Andiamo, alzati.
È l'inizio del film quando Bambi inizia a conoscere gli altri animali della foresta. Interferenze. E questo era appunto la puntata del 13 d'agosto 2012. Scusate, ero troppo curiosa e non avevo fatto a tempo a ascoltarla e quindi insomma mi divertiva riproporvela un po' alla cieca, ma in fondo ci sta anche con quello di cui abbiamo parlato oggi. E così la nostra puntata di Scatola Magica è finita. Io vi ricordo che anche quando non siamo in onda potete dare il vostro contributo alla scatola magica @radiopopolare.it. Ringrazio tutti voi per la partecipazione e l'attenzione e vi ricordo anche che se vi va, e non è detto che vi vada, ci possiamo ritrovare domattina dalle 10 alle 11.30 per la puntata che precede il Ferragosto e poi tanto ci sentiamo il giorno dopo e così via e via e via. Intanto un grande saluto da Cecilia Di Lietto e a domani se vorrete.